SBS Italian.
È arrivato il momento di collegarci in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie a te, Dario. Buongiorno a te, buongiorno a Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a te, Max.
È l'unica altra voce maschile da Melbourne. Era facile questa.
Sì,
Max.
Però ho visto un po' di esitazione.
Volevo dire tipo Wonder Boy.
Esatto. Okay. Poi c'hai risparmiato.
E stai per dire buongiorno. Nel dubbio stai per dire buongiorno Francesca. Senti, Max, apriamo dall'Australia, perché nel bel mezzo della telenovela politica che venerdì scorso ha portato al passaggio di consegne da Malcolm Turnbull a Scott Morrison, il governo ha annunciato la decisione di estromettere Huawei dalla gara d'appalto per la gestione delle reti mobili 5G, un mercato che secondo alcuni sarebbe finito proprio al centro di una guerra geopolitica, ed effettivamente sembrano quelle le ragioni del no di Canberra, perché Huawei, colosso delle telecomunicazioni cinesi, possiede già una fetta consistente del mercato mondiale del 5G. Ma alcuni paesi temono che affidare le reti mobili ad un'azienda cinese possa esporre governi, aziende e cittadini stessi allo spionaggio di Pechino. L'esecutivo Morrison, tra l'altro, ha fatto calare una sorta di cortina di fumo sulle ragioni che hanno portato a questo stop a Huawei, ma è stata l'azienda stessa che se ne è lamentata, spiegando che la scelta è basata su motivi non trasparenti e che Huawei non è mai stata incaricata di svolgere attività di intelligence per conto di alcun governo, che potrebbe essere da una parte escusatio non petita, dall'altra semplicemente, come dire, un inside trading sulle ragioni del no del governo federale. La vicenda ovviamente allungherà i tempi per il varo di una rete 5G. Cosa può comportare, Max, tutto questo in termini economici e di competitività del sistema nazionale?
Ma in genere quando tu hai meno competitori hai prezzi più alti e una varietà di prodotti minore. Certo è che questa decisione non è presa così a caso, tanto dal governo Turnbull quanto confermata dal governo Morrison, perché esistono sostanzialmente due tipi di problemi legati in maniera molto stretta con questa nuova tecnologia. La prima è il fatto che appunto il 5G, a differenza del 4G, e qua mi scuso in partenza con tutti gli ingegneri che magari potranno spiegare questo molto meglio di me, però mi sembra di capire che dal 4G tu puoi identificare informazioni e diciamo così, usatori, users che tu vuoi proteggere da informazioni che invece possono essere condivise in maniera pubblica. Nel 5G questo non è più possibile, per cui in un certo senso tutte le informazioni e chi le usa navigano in una specie di oceano che è aperto agli occhi di tutti quanti.
Senti, ti veniamo in soccorso, comunque è un tema che magari approfondiremo proprio dal punto di vista tecnico nei prossimi programmi con i nostri esperti di informatica.
Esatto, quindi ne vale la pena innanzitutto. La seconda cosa è che invece il governo cinese diciamo così, chiede alle proprie aziende o la possibilità di chiedere per legge a proprie aziende ed individui di aiutarlo per vari motivi. Per cui se tu sei un'azienda in qualche modo legata al governo cinese, per esempio Huawei, e il governo ti chiede o ti può chiedere aiuto, tu sostanzialmente non puoi dire di no. E quindi qui c'è il problema di dire non soltanto le informazioni di telefonia e dei loro utilizzatori navigano in un oceano aperto, ma se tu le dai a una società che ha un filo diretto con un governo straniero che le può chiedere informazioni e aiuti, magari la sparo lì per, che ne so, progetti che vengono fatti, prezzi, informazioni di competizione, eccetera, tu rischi di dare informazioni sensibili a un altro governo, cosa che invece non vogliamo assolutamente fare.
Sì, ma Max, non è una cosa che succede un po' in tutti i settori, allora se si può allargare questo discorso anche alle banche, per esempio?
È un discorso che è molto ampio ed è un discorso, se vuoi, spionaggio industriale che parte non soltanto da quest'anno, non è una questione recente, ma di secoli. Quindi l'idea addirittura, o se tu vai a vedere la storia, i monaci o vari che andavano da un paese all'altro, soprattutto in Cina, per capire come era fatta la porcellana piuttosto che i semi di caffè o altri tipi di prodotti che arrivavano dal Sud America, ecco. In questo senso lo spionaggio è sempre una cosa che aiuta chi vuole vincere la competizione o vuole avvantaggiarsi. Bisogna essere preparati in questo campo, però non è una cosa che fanno i cinesi perché sono cattivi, sono una cosa che viene fatta da tutte quante le parti del mondo, e anche lì ci sono modi più o meno legali per poter avere informazioni che sono commercialmente molto sensibili. Però in questo senso la decisione del governo australiano, così come di quello americano e parte di quello britannico, è stata quella di chiudere la possibilità a questa azienda di partecipare. Ricordiamo che in Australia nel 2012, mi sembra, il governo laburista aveva detto no a Huawei per entrare nell'NBN, per cui non è che abbiamo una nuova storia, semplicemente questo si ripercuote. Certo è che la Cina è un paese molto importante per l'Australia ed è lì dove la diplomazia deve effettivamente muoversi in maniera molto, molto effettiva, perché non possiamo dire no ai cinesi con forza, però magari pretendere di avere soldi da loro in altri modi, con accordi commerciali, con studenti che vengono, oppure pretendere di avere i nostri prodotti comprati dai cinesi senza che ci vengano a dire: ragazzi, guardate che non ci piace quello che state facendo.
Insomma, un no che potrebbe avere delle serie conseguenze anche in futuro. Noi, lasciando a parte l'argomento che, appunto, come dici tu, molto interessante, approfondiremo nei prossimi programmi, ma recchiamoci negli Stati Uniti. Abbiamo parlato prima come l'amministrazione Trump abbia raggiunto un accordo preliminare di libero scambio col Messico, intesa che manda in pensione il vecchio NAFTA e che porta con sé tante connotazioni politiche, proprio viste le recenti frizioni tra Washington e Città del Messico. Anche perché l'accordo esclude il Canada, forse come conseguenza delle tensioni tra Trump e Trudeau dell'ultimo G7. Allora, i mercati hanno reagito positivamente alla notizia, il Nasdaq di New York ha raggiunto nuovi record. Si può parlare di una vittoria di Trump?
Ma allora, è una vittoria, diciamo così, a livello di marketing e prima linea su Twitter, quello probabilmente sì. In realtà le cose sono sempre più complicate di quelle che sembrano, perché da quanto si emerge, il NAFTA non può andare in pensione se non è ratificato dal Parlamento. Il nuovo accordo commerciale col Messico deve essere in qualche modo ratificato dal Parlamento. Se un accordo tra due stati solo, c'è bisogno di avere l'appoggio di 60 parlamentari, e in questo momento i repubblicani che sono al governo ne hanno soltanto 50, quindi devono trovare altre 10 persone, che è molto difficile, anzi praticamente impossibile da trovare, quindi sai già che sull'accordo bilaterale non si muoveranno. Se invece l'accordo ha tre parti, tu invece di avere bisogno di 60 ok su 100, hai bisogno soltanto di 51 ok, quindi c'è una specie di strada privilegiata per questo tipo di accordo, e lì è molto più semplice, per cui il Canada in qualche modo dovrà essere tirato dentro e dovrà essere in qualche modo convinto della bontà di quello che sta succedendo, e quindi da questo punto di vista ci sono appunto dei miglioramenti che fanno sì che le imprese americane non abbiano incentivi immediati per andare a mettere impianti in Messico e usufruire del costo del lavoro più basso. Questo è limitato, non è assolutamente vietato, però ripeto, le complicazioni legali ci sono, e non pensiamo certamente di vedere il NAFTA andare in pensione né uscire fuori con un accordo semplicemente bilaterale.
Ricordiamo che siamo in collegamento come ogni mercoledì con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Max, in conclusione andiamo in Italia, perché il commissario del bilancio dell'Unione Europea Oettinger ha confutato le parole del vice premier Luigi Di Maio, il quale aveva minacciato di non versare più il contributo italiano di 20 miliardi di euro al bilancio dell'Unione Europea, perché i paesi europei non hanno aiutato il governo di Roma nella vicenda dei migranti, in particolare si riferiva a quelli bloccati imbarcati sulla nave Diciotti. Oettinger ha sottolineato che intanto che le questioni di bilancio non andrebbero mischiate col problema della gestione dei migranti, ma soprattutto ha affermato che l'Italia versa ogni anno tra i 14 e i 16 miliardi di euro al bilancio europeo e non 20 miliardi, quindi già questa è stata la prima rettifica. Ma poi ha aggiunto che i fondi che dall'Unione Europea rientrano in Italia sono addirittura maggiori di questa cifra, tant'è che Roma costa all'Europa tra i 2 e i 3 miliardi di euro l'anno. Chi ha ragione?
Allora, sono sbagliate entrambe le cifre, per cui c'è questa idea che l'Italia paga 20 miliardi di euro all'Europa, che è una cosa che credo abbia detto un paio di anni fa Matteo Renzi quando era premier in un porta a porta, quindi in una trasmissione televisiva, cosa ripetuta da Matteo Salvini successivamente e adesso ripetuta da Luigi Di Maio. Quindi l'Italia non paga 20 miliardi, credo che la cifra più alta che abbia mai pagato sia poco più di 15 miliardi di euro nel 2013.
E quindi comunque, ha ragione Oettinger che ha detto ogni anno l'Italia versa tra 14 e 16 miliardi di euro.
Questo a livello di versamenti da Italia all'Europa. È anche vero che l'Europa dà soldi all'Italia, per cui se tu vuoi andare a vedere qual è il saldo netto, allora l'Europa dà all'Italia meno di quello che l'Italia dà, e questo in particolare da quando sono entrati in Europa i paesi dell'est Europa che hanno bisogno di avere una riconversione economica e mettersi al passo con il resto, diciamo così, della parte occidentale dell'Europa, e Spagna e Portogallo che continuano ad avere più aiuti di quelli che in effetti pagano. Per cui l'Italia, al netto di quello che riceve, dà all'Europa un contributo che si aggira sui 2, 3, 4 miliardi ogni anno, è una cosa che è avvenuta negli ultimi 10 anni e riusciamo ad arrivare alla figura del 20 miliardi a seconda di quanti anni utilizziamo, se utilizziamo soltanto numeri lordi oppure utilizziamo soltanto numeri netti, però i dati sono: l'Italia paga di più di quello che riceve, la ragione è perché gli unici stati che ricevono di più di quelli che pagano sono quelli dell'est Europa, Spagna, Portogallo e Grecia. Non paga 20, paga 14-15, riceve 11-12, per cui abbiamo un saldo netto negativo di circa 2 miliardi e siamo il quarto paese in Europa che ha questo saldo, per cui c'è gente che paga
proprio
più di noi.
Per fare i conti della serva, quindi Di Maio ha aggiunto circa 5 miliardi di quello che effettivamente l'Italia paga, ma allo stesso tempo Oettinger ha aggiunto più o meno la stessa cifra a quello che poi viene data all'Italia.
Sì, e se effettivamente Oettinger ha detto che l'Italia costa l'Europa, non è vero, perché l'Italia dà più di quello che riceve, per cui al netto l'Italia dà un contributo all'Europa.
Secondo me entrambi hanno guardato dei libri contabili vecchi, ecco, uno si riferiva a quello che aveva dichiarato Renzi, come hai detto tu, quell'altro invece all'Europa prima dell'ingresso di alcuni paesi dell'est.
Possibile, guarda, noi abbiamo avuto l'Open Day sabato scorso, quindi magari mandiamo qualche brochure anche in Europa, ecco, per un eventuale corso online che possono fare.
Ecco, con questa, diciamo, autocandidatura di Max Tani alla guida dell'Europa, mi è sembrato di capire che sarebbe la soluzione,
come
al
training,
problema.
Non come guida politica, assolutamente.
Il nostro voto ce l'ha e ringraziamo il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, che ritroveremo mercoledì prossimo. Buona giornata, professore.
Ciao Max.
E a voi, arrivederci.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.